Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Annunciata l'evacuazione dell'intero villaggio di Blattena in Alto Vallese, alzato il livello di pericolo dopo nuovi movimenti nella montagna sovrastante. C'è responsabilità dello Stato nello scandalo delle acque minerali contaminate vendute in Francia da Nestlé, lo dice il rapporto della commissione d'inchiesta del Senato francese. Uno scandalo con ramificazioni anche in Svizzera. Nel giornale faremo il punto sulla situazione. Donne maggiormente alle prese con problemi cronici e psicologici, uomini spesso più un sovrappeso o obesi. La fotografia della salute degli svizzeri nei dati 2022 dell'Ufficio Federale di Statistica. Numeri da record per l'Eurovision Song Contest 2025. L'edizione basilese è un gigantesco successo per le autorità locali. In Romania grande rimonta del filo europeo Nico Sciurdan. Nel ballottaggio delle presidenziali sconfitto il rappresentante dell'estrema destra Simion. Leggeremo questo risultato con un analista. In Alto Vallese questa mattina è stata dunque annunciata l'evacuazione dell'intero villaggio di Blattena. Nuovi movimenti nella montagna che lo sovrasta hanno infatti fatto alzare il livello di pericolo. I dettagli con Aaron Guidotti.
Preparate lo stretto necessario e abbandonate le vostre case. È l'ordine impartito dalle autorità alla popolazione di Blatten, chiamata d'urgenza questa mattina nello stabile delle scuole. Pochi minuti prima dei massi si erano staccati nuovamente dalla montagna, dove nella peggiore delle ipotesi oltre 1 milione di metri cubi di materiale potrebbe precipitare a valle. Questo è dovuto principalmente all'instabilità dei ghiacciai Birch e Petjorn. Già sabato 92 abitanti, circa un terzo della popolazione di Blatten e 16 turisti avevano dovuto abbandonare il villaggio dopo che una frana aveva quasi raggiunto il fondovalle. Le autorità non avevano escluso di allargare il perimetro di evacuazione e così è stato stamattina. Per il momento non si sa né quando né se la popolazione potrà tornare nelle proprie case. Intanto l'Ufficio Federale delle Strade ha fatto sapere che il tratto stradale tra Blatten e Pfaffleralp è chiuso, come sono chiusi ovviamente anche i sentieri escursivi della zona.
Andiamo ora in Francia, dalle profondità delle fonti ai vertici dello Stato. Potremmo sintetizzare così lo scandalo delle acque minerali naturali della multinazionale Nestlé, che per anni sono state immesse sul mercato senza che in realtà rispettassero le caratteristiche richieste, dando così vita ad una frode coperta dal governo e dal presidente. A dirlo è il rapporto della commissione d'inchiesta del Senato francese. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Ministri, consiglieri e il segretario generale dell'Eliseo non potevano non sapere, anzi ne erano perfettamente al corrente. È la conclusione del rapporto della Commissione del Senato che ha indagato sullo scandalo delle acque minerali naturali del gruppo Nestlé, che naturali in realtà non erano, ma che per anni sono state immesse sul mercato come tali, nonostante fossero state filtrate e purificate oltre i limiti consentiti perché inquinate alla fonte. Ma tutto con la copertura dei vertici dello Stato che, secondo i senatori della Commissione, hanno deliberato dissimulato la frode agli occhi dei consumatori e delle istituzioni europee, autorizzando, dopo una trattativa interministeriale con i rappresentanti della Nestlé, un sistema di purificazione che snaturava di fatto la qualità presunta delle acque vendute con il logo di grandi marchi. Per la Commissione, l'Eliseo e alcuni ministri dunque erano al corrente almeno dal 2022 dei maneggi della Nestlé e, nonostante le allerte delle agenzie sanitarie, invece di segnalare il problema alla giustizia, le autorità hanno preferito non censurare la multinazionale svizzera che faceva pressione, evocando anche lo spettro di licenziamenti di massa. Interrogato sul tema, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, come l'ex premier Elisabeth Borne, hanno però negato di essere stati informati del caso. Dopo 5 mesi di inchiesta, i senatori propongono 28 raccomandazioni per tornare a garantire con più controlli la purezza delle acque minerali, invitando a fare chiarezza anche sulle etichette delle bottiglie messe in vendita a caro prezzo.
Scandalo delle acque minerali Nestlé che ha delle ramificazioni anche in Svizzera. In studio con me Monica Fornasier. Quale seguito ha avuto da noi?
Ecco, in Svizzera l'utilizzo dei filtri illegali è stato scoperto nel 2020 dal chimico cantonale Vodese, qualche giorno dopo che se ne è iniziato a parlare in Francia. Nestlé ha riconosciuto di aver trattato l'acqua per renderla pura per il marchio Egnier, dopodiché la multinazionale si è rivolta alla Confederazione per ottenere una deroga proprio per poter continuare a filtrare l'acqua. Deroga negata, a livello legislativo non è stato modificato niente, nonostante l'importante lobby delle acque minerali che c'è in Parlamento anche in Svizzera come in Francia. I filtri illegali sono quindi stati tolti, ma solo 2 anni e mezzo più tardi. La RTS, la radiotelevisione romanda, che ha fatto un'inchiesta sul caso, ha chiesto un anno fa circa di poter avere accesso agli scambi di informazioni e comunicazione tra Nestlé, le autorità svizzere e il chimico cantonale Vodese. Abbiamo sentito che in Francia ci sono degli aspetti critici a questo livello, ma è ancora in attesa di una risposta. Poi anche in Svizzera, come in Francia, chi difende gli interessi dei consumatori si è mosso. L'aveva fatto Sophie Michaud-Gigon, segretaria generale della Federazione dei consumatori in Romandia e consigliera nazionale. Ha portato lo scandalo in Parlamento nel marzo del 2024 con 2 atti parlamentari. Chiedeva più trasparenza per i consumatori e quindi di conoscere la qualità dell'acqua di tutti i marchi venduti in Svizzera, e poi chiedeva di riflettere sulla denominazione acqua minerale naturale, sulle esigenze legali relative a questa denominazione. Ma praticamente il Consiglio federale ha risposto unicamente rassicurando, dicendo che tiene sotto controllo la situazione. Le cose però stanno andando avanti, perché nel giugno dell'anno scorso il chimico cantonale del Canton Vaud quindi ha denunciato Nestlé al Ministero Pubblico, che ha aperto un'inchiesta, e Nestlé invece da parte sua rassicura che, nonostante non ci siano più questi famigerati filtri, le eventuali microtracce di pesticidi o quant'altro non sono un rischio per la salute.
Monica Fornasier, il côté svizzero dello scandalo delle acque minerali Nestlé. Parliamo ora della salute degli svizzeri, perché ci sono importanti differenze tra uomo e donna in questo ambito. Lo rivela un'indagine della Confederazione che fa riferimento a dati del 2022 e dal quale emerge che le donne sono più soggette a malattie croniche e disturbi psicologici, mentre fra gli uomini ci sono più fumatori e obesi, uomini che vivono in media circa 4 anni in meno. Andiamo più nel dettaglio però con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, partendo proprio da quest'ultimo dato, le donne nella Confederazione vivono mediamente fino a 85,4 anni, gli uomini a 81,6 anni, dunque poco meno di 4 anni di differenza. Una differenza però da relativizzare se si utilizza il dato della speranza di vita in buona salute, che fa scendere il divario a pochi mesi: 71,2 anni per le donne, 70,8 per gli uomini. Come vivono però uomini e donne in Svizzera? Partiamo dal fisico. Le donne dichiarano di convivere più spesso con almeno una malattia o un disturbo cronico, 55% contro 44%. Gli uomini invece sono più in sovrappeso o obesi, 52% contro 34%, anche se le donne si ritengono meno soddisfatte del loro aspetto fisico. E sempre gli uomini fumano di più, 27% contro 21%. Se consideriamo però adolescenti e giovani fino a 24 anni, non ci sono praticamente differenze fra fumatori e fumatrici.
Dalla salute fisica passiamo a quella mentale. Alessio, qui che cosa ci indica lo studio?
Allora, che un 12% delle donne rispetto a un 8% degli uomini ha avuto sintomi depressivi da moderati a severi, ma qui più che per il solo genere sono le differenze di età ad essere importanti. Fra i giovani dai 15 ai 24 anni, infatti, le donne con sintomi depressivi erano il doppio degli uomini. Addirittura il rapporto sale a 14% contro 4% quando si tratta di aver ricevuto un trattamento per problemi di salute psichica. Da un lato vengono indicati quali fattori di differenza, gli ormoni sessuali che si attivano durante la pubertà, ma anche fattori sociali legati al genere, in particolare lo stress psicosociale con le donne più colpite da sessismo e molestie sessuali sul posto di lavoro o nei luoghi pubblici. L'indagine ci dice infine che coloro che non si identificano come uomo o donna soffrono maggiormente a livello psicologico.
Alessio Veronelli è il quadro della salute degli svizzeri. Un gigantesco successo, e questo è il bilancio dell'autorità basilesi sull'Eurovision Song Contest che si è appena chiuso. Oltre 500.000 di persone hanno festeggiato in città durante la scorsa settimana, e con 36.000 presenze sabato sera alla St. Jakobs Halle, Basilea ha realizzato la più grande visione pubblica della storia dell'Eurosong. Questi alcuni dei numeri presentati stamane, ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
Il bilancio del presidente del governo basilese Konradin Kramer è più che positivo e presto riassunto.
Die hohen Erwartungen wurden da voll und ganz erfüllt.
Le grandi aspettative che avevamo nei confronti della manifestazione sono state raggiunte. I lavori di smontaggio dei vari palchi e infrastrutture dureranno ancora alcuni giorni. Per stabilire se il concorso Eurovisione della canzone avrà effetti duraturi per Basilea ci vorranno alcuni anni. Il successo avuto dalla grande manifestazione, che per una settimana di fatto ha dettato il ritmo della città, per molte delle parti coinvolte invece è già un dato di fatto. Cominciamo allora dal turismo. 50.000 sono stati i pernottamenti generati, ha sottolineato Letizia Elia, direttrice di Basel Tourismus. Nella prima parte della settimana gli alberghi hanno registrato un grado di occupazione dell'85%, salito al 95% nella seconda. In questo periodo generalmente si attesta al 60%. Tra i presenti anche molti rappresentanti di media internazionali e influencer.
Über 434 Millionen Kontakte auch.
Persone che hanno generato oltre 434 milioni di contatti online, fondamentali per far conoscere la città nel mondo. A questi si aggiungono poi 170 milioni di persone ad aver seguito gli spettacoli davanti alla TV. Ma non solo di concorso ha vissuto Basilea. Village, Square, Street hanno offerto oltre 250 ore di musica dal vivo, di ogni genere. Appuntamenti che hanno portato nelle vie della città giornalmente decine di migliaia di persone. E questo senza creare troppi disagi ai residenti, ha spiegato Beat Leuchli, responsabile per le manifestazioni in città. Ha dell'incredibile, ma anche alla sera della finale i parcheggi pubblici di Basilea non hanno superato il 50% dell'occupazione, sinonimo di un piano di collegamento con i mezzi pubblici più che riuscito. E positivo è anche il bilancio relativo alla sicurezza, ha sottolineato la consigliera di Stato basilese e direttrice del Dipartimento Giustizia e Sicurezza Stefanie Heimann.
Wir hatten Demonstrationen insgesamt 10 in dieser Woche, davon 3 die bewilligt waren.
Una decina le manifestazioni non violente che si sono svolte durante la settimana, solo 3 erano autorizzate. Vi sono stati pure alcuni attacchi informatici che non hanno però creato danni, e infine è stato necessario bloccare 11 droni che non hanno però mai rappresentato un pericolo per i festanti.
In Ticino ora, dove oggi pomeriggio si aprirà la seduta del Gran Consiglio, la giornata odierna sarà dedicata principalmente al nuovo primo cittadino Fabio Schnellmann, ma in questa seduta, che continuerà anche nei prossimi giorni, non mancano temi importanti. Ce la presenta Umberto Gatti.
Oggi il leghista Michele Guerra lascerà il posto a Fabio Schnellmann del Partito Liberale Radicale, che diventerà così il nuovo presidente del Gran Consiglio per il prossimo anno. Negli appuntamenti informativi del pomeriggio vi daremo notizie del suo discorso inaugurale e dei festeggiamenti che seguiranno in serata a Lugano, suo comune di residenza. Tra i temi che verranno invece trattati in questa seduta, molti sono legati alla giustizia, dalla richiesta di maggiore trasparenza nell'ambito degli avvocati d'ufficio alla volontà di dotare il Consiglio della Magistratura di un codice etico. Sarà inoltre sui tavoli del Gran Consiglio anche l'iniziativa parlamentare proveniente dalla sinistra, che chiede di essere parsimoniosi non solo nelle scelte relative alle spese, ma anche quando bisogna ridurre le entrate, valutando dunque meglio quali conseguenze hanno queste diminuzioni. A chiudere la sessione saranno alcuni temi in ambito sanitario. In particolare ci sarà la richiesta di credito di 6.800.000 franchi per la ristrutturazione di alcuni stabili della clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio.
Torniamo ora sul voto di ieri in Romania, il ballottaggio delle presidenziali che ha premiato Nicu Șordan, sindaco di Bucarest, con posizioni filo europee, preferendolo col 53,6% dei voti al candidato di estrema destra George Simion, che al primo turno lo aveva sopravanzato di circa 20 punti. Per commentare questo risultato abbiamo raggiunto Stefano Bottoni, che è professore associato di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze. E per cominciare gli abbiamo chiesto se si può dunque parlare di un esito a sorpresa di queste votazioni.
È una sorpresa se guardiamo i dati dei due candidati al primo turno. C'era un distacco appunto di 20 punti, 41-21. ma se in realtà sommiamo i voti di altri candidati più compatibili con l'offerta del sindaco di Bucarest che con quella dell'ex capo degli ultras romeni e presidente di questo partito AUR da diversi anni, in realtà la sorpresa non è così grande. Il grande elemento di incertezza era, dal mio punto di vista, soprattutto il voto della diaspora. Teniamo presente che 1.650.000 romeni, cioè quasi il 15% dell'elettorato, ha votato in diaspora e il loro voto non era in alcun modo modellabile. Al primo turno avevano votato al 61% con Giorgio Simeone. Questa percentuale al secondo turno si è ridimensionata, hanno vinto, diciamo, i sostenitori di Simeone nella diaspora, ma solo con il 55%, e quindi questo non è bastato a ribaltare il risultato, in quanto Nicuș Ordan ha vinto in modo molto convincente all'interno del paese.
Diversi analisti hanno letto questo voto, per dirlo in termini molto sommari, come una scelta dell'elettorato tra posizioni filoeuropee e posizioni più nazionaliste. Lei condivide questa lettura?
Sì, è una lettura che coglie una parte della verità, però in realtà c'è di più, c'è un problema di distribuzione territoriale, professionale e culturale del voto, i villaggi hanno votato massicciamente per Simeone, le città piccole e grandi e poi soprattutto Bucarest e Cluj e le altre hanno votato massicciamente per Nicuș Ordan. C'è un problema con la diaspora che ha votato in alcuni paesi, per esempio l'Italia, la Germania, l'Austria, massicciamente a favore del candidato di estrema destra. C'è molto su cui riflettere. Il sistema politico si è compromesso, si è screditato negli ultimi decenni e la democrazia resta in piedi soltanto se ci si cura di coltivarla e migliorarla continuamente.
Ecco, Simeone ha ammesso la sconfitta dopo aver parlato in un primo tempo di brogli e aver chiamato la protesta di piazza i suoi sostenitori. Dobbiamo aspettarci, come dire, problemi di ordine pubblico, di un'accettazione parziale di questo risultato?
No, credo sinceramente di no. Ho ascoltato attentamente la sua dichiarazione, breve, devo dire, per i suoi standard è stata decisamente sobria. Si è congratulato con il suo avversario e ha ammesso chiaramente la sconfitta senza infingimenti. Per cui da questo punto di vista ovviamente ha detto che avevano contro tutti, avevano contro il sistema. Quindi ha usato le frasi di circostanza che uno sconfitto in questi casi deve usare, però non ho visto nella sua retorica un tono di aggressività particolare. Io credo che fosse sinceramente triste e deluso, credo che sinceramente pensassero di arrivare molto molto vicini alla vittoria. Insomma, dobbiamo tenere presente che soltanto in Romania c'era 1 milione di voti di distacco e 1 milione di voti non possono essere negati o attribuiti a errori di contabilità o alla propaganda.
Il successo dell'estrema destra in Romania, possiamo dire che è stata una fiammata improvvisa o sarà confermato solidamente nei prossimi anni, secondo lei?
Non credo che sia una fiammata. Covava come la cenere sotto il fuoco da molti anni e credo che la Romania si avvia a diventare, da questo punto di vista, una sorta di seconda Francia, anche grazie al sistema semipresidenziale e ai due turni elettorali. Che cosa succede in Francia ormai da 30 anni? I candidati di estrema destra possono arrivare al ballottaggio, poi vengono sconfitti se, finora è sempre successo, se gli altri partiti e se la società e se la stampa e tra virgolette quello che loro chiamano il sistema si unisce contro di loro. Questo sembra che possa cominciare a succedere anche in Romania. Credo che questo tipo di protesta antisistema diventi un elemento strutturale della situazione politica. Il sistema può restare democratico e la democrazia può restare in vita soltanto se la società si cura di tutto questo e cerca di imparare dagli errori che sono stati commessi negli anni precedenti.
Stefano Bottoni, professore associato di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze. Venerdì scorso l'agenzia di rating Moody's ha abbassato il giudizio sul debito pubblico statunitense. Si trattava dell'ultima delle tre grandi agenzie di rating a declassare i titoli di Stato americani. Allora, per capire l'importanza di questa decisione e seguire la reazione dei mercati stamani, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Cominciamo con il dire chi sono e cosa fanno le agenzie di rating. Sono tre a livello mondiale, le più grosse, tutte statunitensi, e si chiamano Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Il loro giudizio è molto importante in quanto è alla base di molte decisioni di investimento, ma è anche un argomento che spesso sfocia nel dibattito politico. Dunque, il debito americano non ha più il sigillo di massima garanzia che le agenzie danno, ovvero la AAA. Nel 2011 già Standard & Poor's aveva abbassato il suo giudizio, poi è toccato a Fitch nel 2023 e ora a Moody's. Dunque, dal punto di vista pratico, passare dalla AAA ad un AA1 cambia poco. Il debito americano rimane un ottimo investimento. Infatti i mercati azionari in Europa e le prime indicazioni da New York mostrano mercati deboli, sì, ma al momento in modo contenuto. D'altro canto si è indebolito il dollaro, ma interessante è osservare soprattutto il rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni, che è salito al 4,5%, come lo era stato ad aprile, dopo l'annuncio sui dazi da parte di Donald Trump.
Un aspetto, quello dei tassi di interesse, che è particolarmente seguito dalla Casa Bianca. Quali implicazioni potrebbe dunque avere il declassamento dei titoli di Stato americani, diciamo, dal punto di vista politico?
Come detto, il giudizio delle agenzie di rating può sfociare anche in discussioni politiche. Qui il messaggio è chiaro. Attenzione al debito pubblico statunitense troppo alto. Per inciso si tratta di 36 mila miliardi di dollari, che corrispondono a circa il 125% del prodotto interno lordo statunitense. A titolo di confronto, in Europa solo Grecia e Italia hanno un rapporto debito PIL superiore. Perché dunque la decisione di Moody's interessa la politica? Donald Trump, quando dice o fa qualche cosa, deve stare attento al livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Il loro rialzo ad aprile, citato prima, lo aveva costretto ad un parziale dietrofront sui dazi, concedendo la famosa sospensione di 90 giorni. Ma perché è così importante questo tasso di interesse? Beh, lo è in quanto determina, ad esempio, i tassi ipotecari per gli elettori. Il giudizio negativo di un'agenzia di rating porta gli investitori a vendere quei titoli, in questo caso quelli del Tesoro americano, e di conseguenza il rendimento sale, rendendo più caro finanziarsi, stato o privato cittadino che sia. Ora, cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Donald Trump vuole applicare gravi fiscali, ma stando agli analisti non c'è sufficiente copertura finanziaria. In altre parole, le minori entrate fiscali derivanti dagli sgravi dovranno essere compensate con un aumento del debito, il quale è già sotto stretta osservazione a livello internazionale. Insomma, siamo di fronte al gatto che si morde la coda.
Marzio Minoli, e le ripercussioni dell'abbassamento del giudizio sul debito pubblico americano da parte di Moody's. Ancora una notizia prima di chiudere questa mattina. Leone XIV ha ricevuto il vicepresidente statunitense J.D. Vance per un incontro di un'ora, dove si è discusso della guerra in Ucraina, con gli Stati Uniti impegnati a promuovere un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Durante il colloquio si è ribadita la buona collaborazione tra Chiesa è stato e si è auspicata la pace nelle aree di conflitto, nel rispetto del diritto umanitario e internazionale. Dopo l'udienza, Vance è stato ricevuto dal ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, una visita che mirava a rafforzare i rapporti tra Washington e il Vaticano, nonostante le divergenze su immigrazione e giustizia sociale. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.